Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47 l'informazione regionale, gli scontri di sabato sera a Torino durante il corteo pro la Scatasuna, 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze sono stati feriti e refertati in ospedale. Il SIULP, il sindacato di polizia di Firenze, annuncia di farsi carico delle azioni legali per i risarcimenti. La procura di Torino nel frattempo ha avviato accertamenti su altri due giovani toscani coinvolti negli scontri dopo l'arresto di un 22enne grossetano. Ma sentiamo i dettagli in diretta sulle ultime novità da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, si chiama Angelo Simionato, il 22enne arrestato per l'aggressione al poliziotto durante la manifestazione a favore del centro sociale a Scatasugna. Le immagini le conoscete, no? Hanno fatto il giro del web, di tutte le televisioni, di tutta la stampa, per cui sono note. Sono stati arrestati per episodi diversi anche altri due dimostranti. Simionato è stato riconosciuto dai vestiti, a quanto pare, da alcuni particolari del suo giubbotto di colore rosso. Non avrebbe aggredito direttamente il poliziotto, quindi non si tratta del ragazzo che vediamo aggredire il poliziotto con martello, ma avrebbe partecipato attivamente, viene detto, all'aggressione. Per lui ci sono diverse accuse: concorso in rapina, infatti al poliziotto aggredito, Alessandro Calista, sono stati tolti lo scudo, il casco oltre alla maschera antigas, e violenza pubblico ufficiale. Per questo il ragazzo ha ricevuto due denunce, l'arresto per concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale. E nella giornata di ieri i genitori sono recati a Torino per avere notizie del figlio Simionato, ora rinchiuso nel carcere appunto di Torino. Siamo brave persone, siamo dispiaciuti per quanto è successo, il nostro figlio non è un violento. Queste le parole del padre e della madre, che ovviamente stanno vivendo, come comprensibile, delle ore molto difficili. Simionato è originario del Monte Amiate, esattamente di Montelaterone, che è un borgo all'interno del territorio del territorio amiatino, e ha raggiunto con mezzi propri Torino. Viene descritto come un ragazzo come tanti, sembra abbia svolto in passato lavori saltuari come camerieri, comunque da tempo vicino all'area anarchica. Di questa idea non avrebbe fatto mistero, era stato segnalato alle forze dell'ordine in passato, su di lui però non c'è nessun procedimento. Naturalmente c'è tanta apprensione anche nel paese di provenienza. A livello generale sono un centinaio i feriti tra le forze dell'ordine, in particolare 96 agenti di polizia, 7 della Guardia di Finanza, 5 carabinieri. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso della schedatura dei docenti. È stata annunciata una raccolta di firme di protesta. L'RSU della FLC, della CGL di Firenze, si fanno promotori di un'iniziativa di raccolta firme su una lettera nelle proprie scuole per suscitare una ampia reazione contro l'iniziativa lanciata dal movimento Azione Studentesca per schedare i docenti antifascisti. Le lettere e le relative firme possono essere inviate a firenze@flccgl.it. Sentiamo Emanuele Rossi della CGL.
Nasce dai delegati della scuola, ma ha l'intenzione, oltre che ovviamente diffondersi in tutti gli istituti scolastici di Firenze, di uscire anche dalla dimensione strettamente appunto degli istituti scolastici. Vuole proporsi come un testo liberamente modificabile, che noi abbiamo messo a disposizione sul sito flcfirenze.it, utilizzabile e liberamente modificabile a seconda di sensibilità e contesti, per poterlo far girare, quindi potersi diffondere anche in luoghi di lavoro differenti, come sicuramente l'università, gli enti di ricerca, ma anche al di fuori dei settori della conoscenza. Quindi noi proponiamo che ci sia una presa di coscienza dei singoli all'interno dei luoghi di lavoro più disparati e più diffusi, per sostenere tutti alcuni principi fondamentali. Uno, le liste di proscrizione rimandano a un passato triste, violento e drammatico di questo paese. Quindi questo strumento deve essere bandito dalla idea stessa di una società democratica. Due, la categorizzazione dell'insegnante. La nostra Costituzione afferma a chiare lettere che l'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. E c'è anche comunque la proposta dichiararsi comunque, qualora vogliamo essere identificati, ebbene sì, noi siamo quelle persone che difendono i valori costituzionali e li testimoniano nelle scuole, i valori dell'antifascismo.
La roadmap per rifare la Firenze-Pisa-Livorno è tracciata, per il momento la questione del pedaggio per i mezzi pesanti resta congelata, lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture della regione toscana Filippo Boni, ospite questa mattina ai nostri microfoni durante uno speciale realizzato per fare il punto sulle principali questioni che riguardano la Toscana e che trovate in versione integrale su controradio.it. Molti temi trattati legati alle infrastrutture, dall'aeroporto alla Tirrenica fino appunto alla FIPD, su cui vi facciamo ascoltare un breve estratto dell'intervista.
La roadmap è la seguente: abbiamo commissionato uno studio all'Università di Pisa affinché si capisse in maniera scientifica, e l'Università di Pisa ci ha indicato quali sono le zone più incidentate e trafficate della FIPD, e sono emerse una serie di zone rosse, come loro hanno indicato nella loro mappa, che sono soprattutto quelle nei primi 50 chilometri, quindi la prima metà che va da Firenze verso il mare, che rientra dal mare verso Firenze, quindi in entrambe le direzioni, ma soprattutto da Scandicci andando verso Livorno. Lo studio ha consentito quindi di fare luce sotto questo aspetto, e contemporaneamente come giunta regionale abbiamo realizzato una delibera che di indirizzo politico verso gli uffici dell'assessorato alle infrastrutture, che in qualche modo desse loro il via per il riaggiornamento di una delibera già effettuata nella scorsa legislatura dal governo Giani. Questa delibera ci consentirà di portare in consiglio Toscana Strade e la delibera di Toscana Strade entro marzo. Quella delibera costituirà di fatto la società in house interamente di proprietà della regione toscana, che è Toscana Strade, e Toscana Strade si occuperà espressamente della FIPD di realizzare questi interventi. Ricordo che a bilancio abbiamo già messo 10 milioni di euro. 10 milioni di euro è una cifra, non basta per coprire tutti gli interventi da realizzare, sono i primi 10 milioni. Toscana Strade, una volta entrata in azione, quindi si occuperà di spendere questi primi 10 milioni che verranno spesi nella prima parte della FIPD andando da Firenze verso Livorno, ma contiamo anche su un altro introito. In primis su quella metà, 50% degli introiti degli autovelox, che per noi sono molto importanti, e è una cifra che si attesta fra gli 8 e i 9 milioni di euro, lasciando l'altra metà alle città metropolitane e alle province su cui insiste la FIPD. E in terzo, in ultima analisi, chiederemo anche al governo un contributo per il mantenimento della strada e per gli interventi straordinari che andremo a effettuare. Interventi straordinari, ci tengo a dirlo, che cercheremo di effettuare a margine delle due carreggiate per realizzare delle mini terze corsie in prossimità degli svincoli e delle uscite e delle entrate. Questo per consentire di non crearsi di file durante i lavori in corso, laddove è possibile naturalmente. Il tema del pedaggio, che è stato trattato anche nel corso della scorsa legislatura, è un tema che in questo momento è stato congelato, perché vorremmo prima capire se le risorse con questa roadmap che abbiamo fatto sono sufficienti per evitare di arrivare al pedaggio. Quindi il tema del pedaggio in questo momento è sospeso.
Dopo una notte di controlli sono scattati sigilli per uno dei locali simbolo della scena musicale fiorentina, il Jazz Club di Via Nuova dei Caccini. Il proprietario all'alba di domenica ha registrato un video postato sui social con l'annuncio: il Jazz Club finisce qui. Nell'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Ispettorato di Lavoro e ASL sono emerse, secondo la prefettura, gravi criticità. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans Montana, gli standard di sicurezza nei locali notturni sono ovviamente sotto la lente di ingrandimento anche a Firenze. Tra sabato e domenica un gruppo interforze ha ispezionato il Jazz Club di Via Nuova dei Caccini. Secondo il verbale, 6 lavoratori su 10 erano impiegati in nero. Sono state evidenziate poi carenze igienico-sanitarie, presenza di infestanti vivi e problemi legati alla capienza. All'interno del locale sarebbe stato riscontrato il doppio delle persone consentite. Le forze dell'ordine hanno contestato anche l'attività di ballo non prevista dalla licenza, che autorizzava soltanto la musica dal vivo, e irregolarità nella formula del circolo privato, che quella sera invece avrebbe consentito l'accesso libero al pubblico e non ai soli tesserati. Una vera stangata per lo storico locale, aperto nel 1979 e diventato negli anni un punto di riferimento per musicisti appassionati, capaci di resistere alla trasformazione del centro storico e alla pressione del turismo. Il proprietario Davide Pispicia ha affidato ai social il suo sfogo. In un video pubblicato su Instagram con voce provata ha detto che oggi finisce il Jazz Club, spiegando che l'unico modo perché possa riaprire è legato eventualmente a una grossissima raccolta fondi. Sui social intanto è partita una valanga di messaggi di solidarietà. C'è chi parla di lutto per la musica e chi denuncia la scomparsa dei locali storici a favore di catene mini market. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Sara Funaro. I controlli, ha detto, sono fondamentali per garantire la sicurezza dei ragazzi e i diritti dei lavoratori. Su sicurezza e lavoro nero, ha concluso, non ci possono essere scorciatoie. La prima cittadina ha anche annunciato la convocazione dei gestori dei locali e l'apertura di un tavolo sulla vita notturna per aumentare spazi di musica e aggregazione, anche valutando l'utilizzo temporaneo di immobili pubblici. Una vicenda che riaccende il dibattito sull'equilibrio tra legalità, sicurezza e vita notturna nel cuore di Firenze.
Making Italy, la rivoluzione del paradigma di approccio all'intelligenza artificiale per far dialogare l'artigianalità e l'innovazione, il percorso intrapreso dall'Istituto d'Arte Applicata e del Design a Firenze. Chiara Billi ne ha parlato con il direttore dell'Istituto Alessandro Colombo e il responsabile di Social Innovation Design Gianpaolo Barozzi.
Abbiamo detto ok, guardiamo in futuro cosa deve essere il Made in Italy e l'abbiamo legato a un progetto, tra l'altro finanziato con fondi PNRR, che si chiama La Nuova Intelligenza del Made in Italy, e quindi abbiamo cercato di capire quali saranno e devono essere gli ingredienti per mantenere il Made in Italy alto a livello di posizionamento in uno scenario futuro e di conseguenza dare l'input a 6 scuole di design, quindi 5.000 studenti, 1.000 docenti, insomma una comunità abbastanza importante per poter lavorare nel futuro e fare in modo, come dire, che il Made in Italy rimanga, questo il nostro piccolo contributo chiaramente, però rimanga posizionato come deve. Da qui abbiamo fatto questa crasi, come dicevi tu, da Made in Italy a Making in Italy.
L'intelligenza artificiale deve essere vista come una nuova grammatica, no? Non è semplicemente uno strumento, è ormai parte integrante di qualunque tipo di attività che vogliamo iniziare o stiamo svolgendo. E a noi è piaciuto pensare appunto che l'intelligenza artificiale venga unita a due intelligenze che sono grande parte della nostra cultura e della nostra storia, che sono l'intelligenza sociale e l'intelligenza della mano. Quindi l'intelligenza artificiale permette oggi di amplificare quello che abbiamo sempre fatto, ci aiuta nel rivedere il modo di strutturare il Made in Italy, ma ci aiuta anche a vedere come possiamo raccontarlo in modo diverso. Più lo vediamo in modo orizzontale, nelle attività artigianali, nelle attività del Made in Italy di alto livello, e meglio è.
A Firenze 300 persone hanno assistito nel piazzale degli Uffizi ad una lezione di storia dell'arte di Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, a sostegno dell'avvertenza dei precari storici delle gallerie degli Uffizi non riconfermati dopo il recente cambio di appalto. L'iniziativa è organizzata dal sindacato Subcobas insieme ad Arci Firenze. Sentiamo Tommaso Montanari.
È stato veramente molto bello fare una lezione di storia dell'arte agli Uffizi, in piazza, in questa che non è una piazza popolare, non è una piazza della città, nasce come luogo di oppressione del Granduca sui Fiorentini e oggi diventa segno dell'oppressione della macchina turistica di puro consumo e alienazione. E invece ce la siamo ripresa questa piazza e abbiamo parlato di storia dell'arte, ma abbiamo parlato di storia dell'arte dal punto di vista della Costituzione, dei diritti delle persone, del conflitto, che è una parola sana, è una parola giusta, un conflitto non violento per i diritti delle persone. Io credo che non possiamo dire davvero di amare le opere d'arte, di amare i musei, se non amiamo anche le vite di chi ci lavora e di chi ci lavora come invisibile. A Firenze i musei hanno cominciato a funzionare come l'industria del lusso. È una città esclusiva e anche una città escludente, in cui si dice che di non sapere chi cuce le borse e si dice di non sapere chi pulisce le sale dei musei, e noi invece lo sappiamo e pretendiamo che queste persone abbiano pieni diritti, i diritti che la nostra Costituzione riconosce loro.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto molto nuvoloso con piogge diffuse, venti moderati o forti di scirocco, temperature minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie. È tutto, sono le 13, tra poco arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.